Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Oggi parliamo di lavoro, parliamo di un tema che riguarda tanti lavoratori, soprattutto quelli degli enti pubblici. Parliamo di lavoratori impiegati nei servizi essenziali, sanità, sociale. Il fenomeno, io lo riassumo così, un ente pubblico, un'azienda pubblica bandisce una gara d'appalto e nel tentativo, magari anche giusto, ragionevole, di non sperperare denaro pubblico, determina però delle condizioni che sono di appalto in appalto, di bando in bando, peggiorative per gli operatori di quei settori. Per questo nei giorni scorsi CGIL, CISL e UIL hanno lanciato un appello alla Regione dell'Umbria affinché venga scritta una legge regionale che possa tutelare i tanti dipendenti di queste aziende pubbliche. Per descrivere questo fenomeno oggi abbiamo chiesto aiuto a tre sindacalisti, tre in uno in una sola puntata. Per questo do il benvenuto a Stefania Cardinali, CGIL Umbria.
Grazie.
Valerio Natili, CISL Umbria.
Buongiorno.
E Nicola Cassieri, UIL Umbria.
Ciao a tutti.
Allora, ci aiuterete voi tre a capire di che si tratta e qual è la proposta che avete intenzione di presentare alla Regione Umbria. Per iniziare però io vorrei inquadrare un po' il fenomeno. Allora, Cardinali, parto da lei. Di quanti dipendenti parliamo, volendo provare a definire la mole di persone che c'è dietro questo fenomeno e di quali servizi parliamo, di quali persone sono quelle di cui stiamo parlando, che spesso incontriamo anche quando ci vediamo magari in un ospedale, in una scuola? Chi sono questi lavoratori?
Allora, quanti sono è sempre molto difficile quantificarlo, poi magari ci proviamo. Chi sono invece li incontriamo noi. Li incontriamo, come dicevi te, quando andiamo in ospedale, che puliscono e sanificano il nostro ospedale. Li incontriamo se dobbiamo andare a fare la carta d'identità e stanno ugualmente pulendo. Li incontriamo quando portiamo i nostri bambini a scuola e la ristorazione viene appaltata appunto ad aziende o cooperative, perché qui in Umbria fa un po' cooperativa e appalto, ma diciamo che è un po'...
Vanno spesso insieme.
Vanno spesso insieme, assolutamente sì. Ma poi se proprio vogliamo spaziare, sono lavoratori degli appalti, chi controlla il parcheggio, nel senso il parcheggio comunale, ma chi fa il controllo delle famose multe, poi magari è un'azienda in appalto. Sono in appalto persino tutta la gestione dei nostri cimiteri, fino alla gestione del fondo crematorio. Quindi
noi a volte non ci rendiamo conto di quanti e quali siano.
Esatto.
Quanto guadagnano mediamente, quanto guadagna un dipendente di questo tipo di settore? Una domanda complicata, però.
Non molto, perché purtroppo ti posso rispondere con una semplice parola: poco, tanto poco. I contratti di riferimento sono già di per sé contratti poveri. Ci sono moltissimi part-time involontari, significa che sono costretti a fare part-time perché quelle sono le ore a disposizione. E perché, come magari poi affronteremo anche dopo, ci sono contratti che tendono, che non sono firmati dalle associazioni datoriali, sindacali più rappresentativi, che noi chiamiamo gialli, chiamiamoli così, che ovviamente riescono ancora a far calare gli stipendi.
E sono tanti in Umbria,
allora,
dicevamo.
Solo sul sociale, per quello che riguarda, quindi parlavamo anche delle. Perché è appalto anche la gestione nelle scuole degli operatori che seguono i ragazzi con le varie disabilità.
Certo.
È appalto anche il domiciliare, le persone che ricevono visita operatori ed OSS perché hanno necessità di essere assistiti. Solo quelli sono 6.000. Il resto io lo moltiplicherei anche per 2, per 3, e considera anche che il problema vero è che c'è un grandissimo turnover, è difficile ovviamente gestirli, perché appalto va, appalto che viene, lavoratore che viene, lavoratore che va, lavoratore che si trova meglio probabilmente se ne va, perché è un lavoro ovviamente difficile e mal pagato, e numeri ce ne vengono male, insomma.
Oltre 10.000?
Sì, sicuramente ben oltre 10.000, e più che altro fatto da donne, stranieri, pochi giovani, quindi diciamo un lavoro per chi non riesce a trovare altro.
Chiaro. Natili, facciamo qualche esempio di gare d'appalto recentemente che sono passate da una gestione a un'altra e in cui voi come sindacato avete potuto notare un peggioramento purtroppo delle condizioni di lavoro dei dipendenti, che magari facevano la stessa mansione di un mese prima, ma si trovano con uno stipendio più basso.
Sì, questa è una situazione che abbiamo verificato diverse volte, non ultima per esempio posso portare a riferimento quanto accaduto nel servizio della ASL numero 2 a Foligno per una tipologia di servizio di trasporto fondamentalmente, in cui oltre 70-80 lavoratori dall'oggi al domani hanno continuato a svolgere lo stesso lavoro con la stessa profilo orario settimanale con 300-400 euro di retribuzione inferiore al mese, proprio in virtù del fatto che la ditta che ha vinto il servizio applica un contratto cosiddetto in dumping, cioè un contratto sottoscritto da sindacati e associazioni non riconducibili a CGIL, CISL e UIL, e quindi tutti fanno questa contrattazione che per aggiudicarsi l'appalto lucra sulla retribuzione dei lavoratori.
Dicevamo prima che se da un lato può essere meritoria e non sbagliato, no? il tentativo di non sperperare denaro pubblico, però poi spesso anche le aziende pubbliche sono quelle che si trovano a tagliare sulla pelle dei lavoratori.
Esatto, la nostra iniziativa che vogliamo lanciare è quella proprio appunto che non può essere la pubblica amministrazione un soggetto che peggiora le condizioni dei lavoratori. Perché diciamo questo? Perché purtroppo questo troppe volte si verifica e è un fenomeno non tollerabile. Non possiamo tollerare che il cattivo lavoro venga erogato in primis da chi in realtà dovrebbe tutelare i cittadini.
E dare l'esempio.
Il problema è che questi sono, è vero, la pubblica amministrazione deve in via di principio risparmiare, ma non possiamo tollerare che si risparmi sul costo del lavoro.
Chiaro. Castieri prima faceva riferimento al fenomeno del dumping contrattuale. Sì. Voi avete avuto modo di osservarlo in diverse situazioni proprio in questo ambito qua?
Assolutamente sì. Questo è un fenomeno sempre più predominante che noi cerchiamo di contrastare ogni giorno. Quando facciamo riferimento al dumping contrattuale, facciamo riferimento ai contratti che non sono firmati da CGIL, CISL e UIL e che vengono applicati nella pubblica appunto amministrazione in questi cambi di appalto. In termini concreti, cosa perde il lavoratore? In ogni cambio di appalto, con l'applicazione di questi contratti, il lavoratore perde un pezzetto del proprio diritto acquisito negli anni. E faccio riferimento a, per esempio, perdita di scatti di anzianità, perdita di superminimo, perdita di assegno a persona, perdita di tredicesima, perdita di guadagno, per esempio, sull'orario straordinario, che non viene retribuito nella giusta maniera. E quindi immaginiamo una carriera lavorativa di questi lavoratori che hanno nel tempo acquisito magari anche professionalità e ogni volta si vedono peggiorare la loro situazione. Noi bisogna mettere un punto fermo su questa situazione. Bisogna fermare il dumping contrattuale e applicare i contratti firmati da CGIL e CISL.
Chiaro, da qui, proprio partendo da questo stato di cose, voi avete fatto una proposta alla Regione, avete chiesto alla Regione di iniziare una trattativa, di aprire un tavolo di concertazione per istituire delle regole, per fissare dei paletti a tutto questo. Allora, perché la Regione? Per due motivi provo ad anticipare un po' la risposta. Da un lato perché immagino che la Regione spesso sia proprio quella che firmi i bandi e dall'altro perché molte società controllate, enti pubblici, sono controllati direttamente dalla Regione, no, Cardinali? È questo il quadro?
Solo una piccola correzione, diciamo che questo è il percorso che vorremmo fare, nel senso in questa regione manca da anni, e quindi ci riferiamo alla giunta attuale ma anche alla precedente, manca un benché minimo protocollo sugli appalti. Non parliamo di legge perché ovviamente siamo ben lontani dalla legge, va anche detto che la legge negli appalti in Italia ce ne sono, ma sono 3 o 4, ma almeno protocolli quasi tutte le regioni ne sono provviste. Da qui l'idea di dire non solo intenderemo incontrare quindi scriveremo, inviteremo la Regione ad avere un incontro con noi per trattare l'argomento, ma abbiamo pensato, visto tutto il tempo che è passato andando un po' di corsa, abbiamo pensato di fare la stessa richiesta alle province, ai comuni, magari quelli più grandi, all'associazione dei comuni, perché esistono anche le associazioni dei comuni, in cui gli chiediamo qual è la situazione degli appalti attualmente nel loro comune, nella regione, nella provincia. Glielo chiediamo perché? Glielo chiediamo perché, prima di tutto, è ovvio lo scopo finale, sicuramente, nell'ipotesi più bella, la legge, il protocollo, se non riusciamo a fare una legge, ma almeno provare a fare una contrattazione di anticipo. Non pensiamo di essere...
Significa mettere dei paletti, quantomeno okay, prima di scrivere un bando, affinché poi, oltre quel livello non si va.
Perché poi è troppo tardi. Ci vantiamo di poter dire che conosciamo il mondo degli appalti, lo seguiamo da anni, sappiamo quali sono le problematiche, mettiamo anche la nostra conoscenza a disponibilità di chi vorrà, per cercare di fare degli appalti che siano chiari, che siano tarati sulla trasparenza, sulla legalità ovviamente, e ovviamente per quello che ci riguarda, per il rispetto totale dei lavoratori.
Cassieri, questo significherebbe anche arrivare a un protocollo, arrivare a una semplificazione delle regole, significherebbe anche forse ridurre la quantità di, io lo dico con una parolaccia che va tradotta, stazioni appaltanti, cioè sì, di quanti sono i soggetti che sono poi nelle condizioni di poter bandire una gara d'appalto per un servizio sociale, per un servizio sanitario, per alcuni servizi essenziali. Su questo c'è una contrattazione anche con ANAC a livello nazionale sulla quale i sindacati si stanno battendo molto.
Assolutamente sì, questa è un'altra battaglia che noi vogliamo portare avanti a livello nazionale per ridurre appunto le stazioni appaltanti, perché ci permetterebbe un maggiore controllo e una maggiore trasparenza appunto nella visione della gestione degli appalti. E io qua lancio un messaggio alla politica, cioè la politica deve tornare ad essere protagonista soprattutto su questo tema, sia a livello regionale sia a livello nazionale, deve affrontare questa tematica, deve coinvolgere le parti sociali che danno ampia disponibilità con idee e pensieri su questo tema. E io affronto questa situazione del rispetto alla politica con senso critico, perché quando la politica ascolta il sindacato, le situazioni riescono a passare per un binario positivo di legalità, di trasparenza e di chiarezza. Questo è quello che noi chiediamo alla politica, che deve tornare ad essere la politica con la P maiuscola, anche attraverso un confronto leale e sincero con il sindacato.
Qual è ad oggi, domanda difficile a tutti e tre, ma qual è ad oggi il livello di interlocuzione con la giunta regionale in primis, e anche, si faceva riferimento prima alle associazioni dei comuni, agli enti locali, alle province, qual è ad oggi, Natili, il livello di scambio di informazioni e di dialogo che potete mettere in campo, che riuscite a mettere in campo con gli enti pubblici, con l'interlocutore politico e istituzionale?
Sì, il rapporto con la regione è un rapporto articolato, diciamo, c'è una sorta di dialogo, ma non c'è quella contrattazione che dal punto di vista delle organizzazioni sindacali dovrebbe essere il punto di riferimento proprio per trattare e entrare nel merito delle situazioni. È emblematico quanto avviene nell'ambito della sanità. Come dicevo, la sanità è un contesto in cui si sviluppano moltissimi appalti, e quindi dovrebbe essere un pezzo in cui si sviluppa appunto questa contrattazione. In realtà la sanità in Umbria e i rapporti con l'assessore della sanità sono piuttosto critici, diciamo.
Complicati, vogliamo dirlo.
Comunque noi non desistiamo, questa proposta che avanziamo oggi e la porteremo a tutti i livelli, è chiaro, essendo una proposta trasversale che va ad incidere su più assessorati, l'interlocuzione deve essere al vertice e poi conseguentemente dovrà ricadere come in una piramide a vari livelli istituzionali.
Chiaro. Cardinali, in questo c'è anche una responsabilità da parte delle associazioni datoriali, voglio dire, lo scambio, il dialogo, quando si parla di buon lavoro deve coinvolgere sì la parte pubblica ma anche il privato.
È una domanda abbastanza difficile. Condivido, come diceva Valerio, che i nostri rapporti con la regione sono complicati. A volte ci sentiamo non degli interlocutori, ma delle persone a cui comunicare le scelte. Ovviamente noi su questo non ci stiamo. Una regione che ha perso smalto, che non è mai uscita da una crisi, dalla crisi del 2008, dalla crisi della pandemia e ora la guerra, che perde abitanti, che perde buone forme di lavoro, con cui noi vorremmo veramente avere dei rapporti diversi e con i quali vorremmo interloquire, e partiamo appunto, almeno per quello che ci riguarda, vedremo come risponderà la regione alle nostre richieste. Con il datoriale è ovvio che il rapporto può essere difficile, ma
necessariamente
dialettico, a parte del gioco delle parti anche, quello che certo anche in questo momento è molto particolare, c'è necessità ovviamente che anche con loro troviamo un punto di sintesi, di incontro, perché tutelare il lavoro penso che possa essere mai come in questa fase, parliamo dal 2008 adesso, sono tantissimi, potremmo avere lo stesso interesse, che è creare questa regione, renderla più attrattiva, renderla ai passi di una volta e creare del buon lavoro, che penso che possa interessare un po' dalla regione ai datoriali, sicuramente a noi.
È chiaro, Cassieri, a chiudere, rispetto al buon lavoro, che è il problema che sottende a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino ad ora, qual è il livello di consapevolezza invece delle forze politiche rispetto a questo problema?
Io ritengo che le forze politiche debbano mettere al centro dei loro progetti, dei loro pensieri, delle loro tesi, il lavoro. Il lavoro inteso come qualità sul lavoro, inteso come sicurezza sul lavoro e stabilità. Cioè, questi sono i tre principi fondamentali che la politica deve tornare ad essere, a far tornare ad essere protagonista. Soprattutto in questa fase dove appunto c'è l'attuazione del PNRR, di attuarlo per progetti seri, chiari, precisi, dove al centro ci deve essere il mondo del lavoro.
Riuscite in questo senso ad avere un'interlocuzione, uno scambio costante con col mondo della politica? Voglio dire, a volte si ha la sensazione che la politica si dimentichi un po' di mantenere i canali aperti con il sindacato, con il mondo del lavoro.
È proprio così, è proprio così. La politica deve continuare un dialogo costante con le parti sociali. Faccio solamente un piccolo esempio. Siamo riusciti a proteggere e a non cancellare la clausola sociale tramite un lancio d'allarme di tutti i sindacati a livello nazionale, che ha permesso alla politica di togliere un emendamento che avrebbe cancellato la clausola sociale. Quando la politica ascolta il sindacato, i risultati si ottengono.
Chiaro? Bene, io ringrazio davvero sinceramente Stefania Cardinali, Valerio Natili, Nicola Cassieri per aver chiacchierato insieme oggi di un tema che riguarda tantissimi lavoratori, dicevamo prima almeno 10.000, ma probabilmente molti di più nella nostra regione. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa e poi torniamo con la seconda parte di Radio Tony.
Grazie a tutti.
Grazie.
Arrivederci.